Antonietta Potente conclude il corso di spiritualità nella casa di Lamezia Terme, Osi Bartolomea, sul tema la fede è semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. La mattinata conclusiva è costituita da due parti, una prima esposizione, una prima conclusione dello svolgimento degli argomenti sulla fede e poi anche uno scambio di osservazioni, di interventi, di risonanze con i partecipanti.
E questa mattina, facendo un po', raccogliendo queste idee, queste inquietudini che abbiamo condiviso in questi giorni, vorrei un po' fermarmi ancora su una parte che è questo del semplicemente. E cercando un po' di sottolineare ancora una volta che la fede ci porta a ricercare cammini alternativi, dove, come abbiamo detto, alternativi non significa isolati o scappando dalla nostra realtà personale o dalle realtà storiche, no? Come vedevamo anche ieri, anche da queste contraddizioni, ma sono linguaggi. Io credo che il nostro problema in questo momento è proprio ritrovare la bellezza di un linguaggio nuovo, ripensare i termini, approfondire anche quello che abbiamo già usato per tanto tempo, o forse risvegliarci per poter continuare a fare tradizione, non tradizionalismo, no? Ma tradizione, cioè per continuare a comunicare tra di noi e con gli altri e le altre, quello che è veramente prezioso. Per chiudere un poco questi giorni, vorrei farvi ascoltare la ritraduzione in canto di un testo molto bello delle fonti francescane. Io purtroppo mi sono dimenticata il testo in italiano e nel computer ce l'avevo solo in spagnolo, però tutti credo che lo conoscono, una di queste narrazioni molto semplici sulla vita di Francesco, una volta che Francesco con il suo fratello Leone cerca di spiegare a Leone in che consiste e cosa significa la vera o la perfetta letizia, come lui la chiama. E io credo che è importante, anche se non è parte per esempio della mia tradizione, però a me aiuta molto, mi ha aiutato in questi, no, in questi ultimi tempi, a precisamente per ristabilire questo centro di gravità, ci può aiutare, no, a avere delle luci in più con rispetto a tutto quello che abbiamo detto in questi giorni, a quello che ci è rimasto dentro, a quello che voi dopo ci avrete la possibilità ancora di condividere ad alta voce. È un testo strano, davvero è un esempio del linguaggio alternativo, perché lui dice che è perfetta letizia tutto quello che nella logica comune non sembra essere perfetta letizia, tutto quello che nella logica comune sembra essere un rifiuto, un'emarginazione, lui dice che invece è la perfetta letizia. Io credo che questa proposta di Francesco si fa ancora più difficile se noi la pensiamo sempre da questa logica dualista, no? Cominciando con questa chiave di lettura molto di dualista della vita, questa divisione, o con questa chiave di lettura penitenziale, cioè da dire lui ti dice di fare penitenza e lì arriverà il momento che scoprirai questa gioia. Io non credo, io non sono esperta delle fonti francescane, mi piacciono, però se c'è qualcuno o qualcuna che sa di questo ci potrà aiutare. Io non credo che la spiritualità, la sapienza di Francesco è una sapienza penitenziale, ma è una sapienza reale, umile. È reale perché è umile, o è umile perché è realista, e con una grande sensibilità umana per la vita, per la storia, il cosmo, che non è una sensibilità infantile o sentimentale come a volte lo presentiamo a Francesco, no? Anche a volte in questi film che si fanno su di lui, non è questo, è una fedeltà che passa attraverso il suo corpo. Francesco è una cosa sola, con un mistero, perché è una cosa sola con la sua storia, con il suo corpo, con la sua sensibilità, e non rifiuta che questa sensibilità entri nel mistero, e che il mistero sia parte delle contraddizioni di questa sensibilità. E noi ascoltiamo il canto che molti e molte conosceranno, di Angelo Branduardi, che un po' di anni fa aveva fatto questa rilettura in musica dei testi, di molti testi francescani, e mi sembra che lo faccia in un modo molto bello. E che poi non, sembra che non è lui, è sua moglie che traduce i testi, forse a caso. Che traduce questi testi e lui li mette... Sì. Questi uomini non vogliono sapere che sono sempre secondi. Va bene, ascoltiamo il testo in italiano, per cui non c'è nessun problema di traduzione, e si capisce benissimo, e poi credo che è un testo che conosciamo, che c'è familiare.
Francesco
il testo originale è ancora più dettagliato, perché prima di arrivare alla conclusione del significato di questa vera Letizia, Francesco fa delle ipotesi. Per esempio dice: se vengono dei messaggeri, no? E ti dicono che tutti i maestri, grandi maestri di teologia di Parigi sono entrati nell'ordine, tu scrivi, dice a suo fratello Leone, non è la vera Letizia. E se ti dicono che sono venuti, sono entrati nell'ordine tutti i prelati, da tutte le parti, venendo da tutte le parti d'Europa, vescovi, arcivescovi, anche il re di Francia, il re d'Inghilterra, cioè tutti questi personaggi che nel suo contesto erano potenti e molto conosciuti, dice: tu scrivi, non è questa la perfetta Letizia. O se ti dicono che gli altri frati sono andati dagli infedeli, li hanno convertiti tutti alla fede cristiana, o ti dicono che io ho ricevuto da Dio la grazia di curare gli infermi, di fare molti miracoli, io ti dico che in tutte queste cose non consiste la perfetta Letizia. E quindi è lì che nasce questa lettura che lui fa. Quando arriveremo al convento di Santa Maria e la porta sarà chiusa e siamo bagnati, ci abbiamo fame, viene il portinaio e dice: no, non ti conosco, vattene, vai a chiedere ospitalità in uno degli ospizi. Bene, io credo, e lui insiste, che questa è la perfetta Letizia. Come potremmo tradurlo noi, uscendo anche da questi simboli molto medievali che sono propri del contesto di Francesco o di una certa spiritualità? Io credo che la sintesi di questa intuizione molto bella di Francesco è questo semplicemente, perché c'è modo e modo di appoggiarsi. Potremmo appoggiarci con arroganza o ancora una volta con molta sicurezza, perdono. Ma quello che ci indica questa sapienza, che in questo caso è la sapienza di Francesco, altre volte sarà la sapienza di altre persone che abbiamo conosciuto, che con le quali camminiamo lungo la nostra storia, no? Credo che questa sapienza ci dice che bisogna appoggiarci con questa coscienza, che è un semplice gesto. E potremmo ritradurre questo semplicemente con solo questo. Il centro di gravità, come dicevo anche ieri, è solo un punto, non è niente più. È solo questo. Possiamo fare solo questo. Io credo che le angosce delle persone e anche della storia o delle istituzioni precisamente si vivono nelle nostre vite perché non accettiamo di stare in un punto o di essere semplicemente un punto in questo universo infinito, per cui l'ansietà, no? Di essere come dei, come Dio, direbbe il Genesi, no? Questa ansietà che sembra che il popolo di Israele, quando comincia a narrare questa esperienza di fede, lo pone come una chiave di lettura, perché lo pone proprio nel primo libro. con la creazione, no? Dopo aver indicato questa moltitudine di elementi, di realtà, il cosmo, dice che la problematica dell'essere umano subito è stata quella di non essere uno di questi elementi, di non voler essere semplicemente uno dei tanti. Per cui di lì comincia la rottura e l'angoscia. È necessario quindi oggi non restare passivamente di fronte ai problemi, ma restare umili di fronte ai problemi e di fronte alla vita, di fronte a queste situazioni che vorremmo e che dobbiamo certamente soluzionare, di ingiustizia, di morte, di precarietà degli altri, di mercato come, o supermercato, come dicevamo in questi giorni. Però c'è un modo di stare lì semplicemente. E credo che un testo biblico che ci potrebbe aiutare a riscoprire questa essenzialità della vita è il testo di Marco nel capitolo 5, è tutto il testo, però è il versetto 9, in questo episodio dove Gesù scaccia, deve liberare, no? Gli portano una persona perché è inferma, no? È molto agitata, e nel versetto 9, quando Gesù chiede a questa persona come ti chiami, questa persona dice: mi chiamo Legione, perché siamo molti, siamo in molti. Io credo che questo testo è significativo. Essere in molti qui non significa essere in comunione, significa essere rotti. Essere in molti significa siamo quelli che non servono, o sono le cose in più. Direbbe Francesco, secondo il testo originale delle fonti francescane, sono i prelati, sono i dottori, sono il re di Francia e d'Inghilterra. Sono tutte queste realtà che non ci servono, ma non sono solo le cose. Perché noi facciamo presto, poi incominciamo a lanciare questi anatemi contro le cose e ci sfoghiamo e così siamo in pace. Non sono solo le cose. Cioè quando Francesco dice, se ti dicessero che entrano nell'ordine tutti i dottori, sapienti maestri di teologia, tutti i vescovi e arcivescovi, è un'altra cosa, è una cosa ancora più sottile, e credo più pericolosa, perché io continuo a avere l'idea che davanti alle cose noi possiamo ancora decidere, anche se qualcuno dice di no. Ieri, anche prima di andarsene, Fazzini mi faceva notare che la mia è una idea che viene da un altro mondo, da un altro contesto, e probabilmente sì, anzi sono sicura che sì. Però io sinceramente non riesco a pensare che noi, esseri umani, donne e uomini, grandi e piccoli, solo per tenere questo marchio, come dice l'Apocalisse, no? Che ci ha messo la bestia per comprare e vendere, a partire di lì non possiamo più reagire. Io credo che c'è qualcosa di più sottile, sono queste vanità, no? I dottori, i grandi sapienti, i re, no? Che ci abbiamo dentro, che accogliamo pensando che questa è la perfetta Letizia. E poi è interessante perché questa perfetta Letizia è un equilibrio profondo, è il centro di gravità per questa persona. Per cui la proposta è non essere in molti, nel senso negativo, no? Pensando in questa essere legioni, come dice Marco, in questo essere molti, come pensare in tutto ciò che non serve. E pensavo questa mattina, quando diciamo il Salmo 51, il miserere famoso, lavami da tutte le mie colpe, noi sempre con questi moralismi, no? Perché così sono pulita, no, sono alleggerita. Però sapete, per essere leggeri, e qui viene l'altro paradosso, bisogna essere soli. Ritorniamo a questa questione grande di una fede mistica che parte dall'identità. Ciascuno, ciascuna deve crescere con rispetto al mistero e toccare il mistero come lo può e lo sa fare. Cioè, qui davvero nessuno può giustificarsi o colpevolizzare gli altri. Io credo che questo invito a conoscere o a fare questa, a sentire questa perfetta Letizia, come la chiama Francesco, è proprio arrivare a toccare il silenzio, a sentire che siamo soli. Quando penso ultimamente a questa questione della solitudine, non so se avete letto qualcosa di questo autore, uno dei suoi libri più famosi si chiama precisamente 100 anni di solitudine, di Gabriel García Márquez, un colombiano. Se voi andate o vi ricordate quando avete letto questo libro, è un libro profondamente abitato, mille di personaggi, e poi è tipico, quando uno conosce Colombia si rende conto perché scrive così, così come si rende conto perché Botero, questo artista, fa queste figure grandi, no? Che sembrano, sì, che non possono entrare nello spazio. Precisamente perché è una vegetazione, quella della Colombia, e è una storia abbondante, anche di sofferenza, ma anche di gioia. È una vegetazione coloratissima, sì? E quindi uno capisce perché, per parlare, per arrivare, perché è interessante, la solitudine apre questo libro, questa novella, lunga novella, e finisce. Si riprende questo tema al finale. E questi 100 anni di solitudine a me sembra una simbologia molto bella. Cioè, tutta la vita noi dobbiamo essere noi stesse, noi stessi. L'amore a Dio, il riconoscimento, la riconoscenza verso questo mistero, verso Dio, la possiamo vivere solo prendendo coscienza di chi siamo. Questo stupore nasce quando incominciamo a sentirci, e uno si sente nella solitudine e nel silenzio. Io credo che abbiamo tante malattie oggi, e soprattutto certamente in questi mondi dove dovrebbe essere più facile vivere, invece sembra che è più difficile. Queste, una delle grandi malattie, io credo, è aver paura di essere se stessi. E quindi inserirsi con molta facilità nei modelli, nelle mode, nelle ideologie. Non è vero che le grandi ideologie sono cadute. Quello che è caduto sono le personalità che interpretano le grandi ideologie. Non è che noi rifiutiamo i grandi dogmi della vera tradizione cristiana, perché i dogmi sono una sapienza che lungo la storia, no, la comunità cristiana ha raccolto. Qui non si tratta di rifiutarli. Quello che rifiutiamo è quando ci dicono di non poter interpretarli, di non entrare con la nostra personalità e avvicinarci a questi misteri, toccare questi misteri. Però, ripeto, per toccare e sentire bisogna vivere 100 anni di solitudine, cioè vivere 100 anni per un essere umano, anche nella postmodernità, sono tutta la vita, sì? In alcune culture sono proprio la vita eterna, perché si arriva a malapena a 45 anni. Per cui 100 anni è il tempo che si dilata, e questo è invitarci a vivere sempre questa solitudine e questo silenzio per poter servire e sentire questa vita. E credo che questi 100 anni di solitudine sono come un nuovo genesi. Ci sono dei paradossi evangelici che ci fanno capire questo, e ci sono dei paradossi sapienziali, cioè delle cose che percepiamo nelle nostre grandi tradizioni più belle, no? Come per esempio questa tradizione di Francesco. Io credo, e lo annoto qua, alcuni aspetti che nel linguaggio anche sono paradossali. Noi stessi in questi giorni abbiamo parlato così. Comunità. Il paradosso, la solitudine. Cioè, sono profondamente convinta che non sappiamo vivere insieme perché ciascuno di noi non vuole sentire o sentirsi o sentire la solitudine o sentirsi solo, sola, responsabile. Non vuole dare dei nomi a questi animali della creazione, come dice il Genesi, no? Quando a Abramo se le suggerisce di dare un nome, di entrare in questa familiarità con il mistero della vita. Allora, a noi questa proposta ci dice che se davvero ci interessa la comunione, la giustizia, la ricostruzione delle relazioni e la ricostruzione delle istituzioni, degli spazi comunionali, dobbiamo passare di qui. Poi voi fate quello che volete, però io vi dico quello che penso io. A me sembra urgente, e credo che tutte le nostre malattie e malinconie si danno un po', cioè nascono fuori precisamente perché non sappiamo fare la scelta della solitudine. È strano, perché per esempio per noi le religiose è quella che chiamiamo consacrazione, è che noi l'abbiamo interpretata come separazione da, no? Una cosa consacrata è una cosa separata dalla realtà o dalle realtà più profane. No, è qualcosa che assume il suo posto, sola. E questo è il paradosso, perché è necessaria questa solitudine per ricostruire questa comunione. Sono convinta, anche per esperienza, che quando siamo delle persone che coltivano questa passione, fanno queste scelte, opzioni di solitudine, incomincia a circolare la forza della comunione. Il problema è che noi pensiamo che la comunione, la comunità, è un'esigenza, è qualcosa che dobbiamo esigere dagli altri. Per cui incominciamo a pretendere, e invece quando Francesco dice sopportare pazientemente, non è essere stupidi e che ci danno delle sberle e noi stiamo lì a prenderle. No, il sopportare pazientemente è il non pretendere, vivere senza pretendere. E questo è un punto d'equilibrio, cioè il vento non ti porta via, perché resti aspettando, però aspettando che questa armonia venga piano piano, che questo parto si possa realizzare. Diventare grandi. Io direi allargarci, che sono termini che incontriamo nella Bibbia, per esempio in Isaia, no? Questo resto che poi diventa una moltitudine. Il paradosso, essere piccoli. Cosa significa questo? Essere piccoli non significa non ritirarsi, ma sì significa che ciascuno occupi e scopra il suo spazio, e solo il suo spazio. Non siamo dei. Non siamo dei quando giudichiamo, non siamo dei quando pensiamo, non siamo dei quando proponiamo o viviamo qualcosa. L'essere piccoli non è una retroazione, la umiliazione nel senso no, io non so niente, cioè questi atteggiamenti un po' falsi, ma è ancora una volta occupare lo spazio che devi occupare, e sta in sintonia con la solitudine. Ma c'è ancora un altro paradosso. Stare soli, non crediate che finisca lì con la solitudine e la comunità. Stare soli. Il suo paradosso è Filippesi 2, ma non si spogliotidi, ma io uso la traduzione che si usa in spagnolo, in castigliano, si fece uno tra i molti. Questa è una contraddizione, sì, ci dicono che dobbiamo stare soli, ma per stare soli bisogna essere uno dei tanti. Io non so come spiegarvi perché noi abbiamo questi problemi anche che poi ci generano queste malinconie, no? Io penso soprattutto perché conosco di più, è la mia scelta, nella vita religiosa, no? Ma anche quelli che non sono consacrati o che occupano altri spazi, ma questo del riconoscimento. E questo ci succede, e anche questo disperderci, o disperdersi di forze, di energie, facciamo tante cose però non facciamo niente, no? Si dà perché noi vogliamo sempre emergere. Invece la proposta è che per essere soli tu devi provare, sentire che semplicemente sei una o uno tra i tanti. Non c'è scritto da nessuna parte che dobbiamo distinguersi. Perché la distinzione, poi l'unica distinzione è la nostra identità, punto, è il nostro nome. Per cui sono tutti questi giochi sottili che io credo ci aiuteranno a vivere con un'altra prospettiva o con un altro modo di vedere. È un ritmo. Io pensavo che quando si... Certamente avrete letto a volte qualcosa sull'arte poetica, no? Cioè come quando si dice che delle parole o degli scritti sono poetici, no? E quando si parla precisamente della poetica o dell'arte della poesia, si dice, si qualifica il poema come un congiunto di frasi o parole che segue un certo ritmo. Bene, io credo, alcuni parlano di una intensità ritmica, no? Che cambia, varia, d'accordo a come il poeta, l'autore o l'autrice, pone questi versi, queste parole, queste frasi. Bene, io credo che noi dobbiamo incontrare la nostra intensità ritmica. È nostra, è una responsabilità grande, per questo è mistica. Già sappiamo che la mistica non è un fenomeno, ma è il diritto di uomini e donne a vivere, incominciando dalla propria identità e a toccare degnamente questo mistero, perché siamo degni, anche quando siamo un po' sporchi, ma siamo sempre degni di toccare il mistero. Però questo si dà partendo, no, dalla invenzione della propria ritmica, no, di questa intensità ritmica. Potremmo dire che l'amore è l'intensità ritmica per poter continuare a vivere. Però nell'ambito dell'arte, e a me sembra profondamente significativo, si dice che questo è anche, può essere un linguaggio alternativo. Alternativo non significa una assoluta novità, non significa neanche un nascere, no, dal nulla. Però sì, alternativo significa far rinascere le cose. La poesia, per esempio, è una metodologia, no, che dà alla storia, alla realtà, la possibilità di rinascere in un altro modo. La mistica, dicevano i mistici del 300, no, quando dicevano tutte le cose hanno un'anima, no? Dicevano precisamente questo, cioè attraverso questo avvicinamento al mistero della vita e passando per la vita, passando per questo tatto con le cose, con le persone, questo tratto, diremmo, cioè trattare le cose e le persone in un altro modo, questi sono atteggiamenti mistici e questo restituisce l'anima, cioè la profondità alle cose, perché certo a questi mistici in alcuni momenti oggi si sono rivalutati tantissimi, però no, si guardavano con una certa un certo sospetto, perché qualcuno diceva no, questi sono dei panteisti, no? Perché se dicono che tutte le cose, o animisti, come diciamo degli africani o di altra gente. E invece no, quando si dice tutte le cose hanno un'anima, si dichiara la profondità della vita, si va contro la superficialità degli atteggiamenti, delle relazioni, relazioni con anima, cioè con profondità, con un fondo, relazioni con anima, con le persone, nella storia, in questi difficili parti storici della giustizia, della pace, nel mercato, una relazione con anima, perché il problema che viviamo è che le cose per noi non hanno anima, solo le usiamo, per esempio, le sfruttiamo, le persone anche. Per cui tutte queste cose che sono parte della nostra tradizione è che noi non le pensiamo molto, non ce lo hanno detto molto, ma sono parte della nostra tradizione, qui non ci stiamo inventando niente. Queste cose, io cito questi mistici e mistiche del 1300 che hanno formato scuole, cioè hanno formato come una pedagogia per aiutare a vivere i contemporanei. Le cose hanno una profondità, le relazioni hanno una profondità. Questo è un linguaggio alternativo, cioè un cambio di prospettiva. Un autore, poeta, novellista, saggista, messicano, Octavio Paz, dice tante cose belle. E in un commentario che fa dell'arte di Picasso, lui dice, fa un'analisi un poco del processo artistico nei secoli, dice che arriva un momento in cui nella produzione artistica entra questa metodologia della prospettiva, che oltretutto nasce in Europa, no? Gli autori già disegnano, dipingono con la prospettiva, e lui dice che la prospettiva, che è molto bella, però impone una sua visione, una visione del mondo che, dice Octavio Paz, era allo stesso tempo razionale e sensibile, cioè posso essere realista quando disegno, dipingo, stando dentro queste leggi della prospettiva, no come per esempio i disegni dei bambini, no? Che non hanno prospettiva. E lui dice che poi arriva nel XX secolo, nascono questi nuovi artisti che rompono questa visione. In alcuni casi, dice lui, perché seguono le figure geometriche, no? Il cubismo, tutte queste cose che sembrano un po' fredde e che già non hanno un'armonia reale, non sono i corpi perfetti, i lineamenti perfetti, le prospettive degli spazi perfetti, ma rompono un po' perché seguono questa geometria e un po', dice lui, per la sensibilità e la passione. Io credo che il linguaggio alternativo, il linguaggio della mistica, rompe con la monotonia della prospettiva. Cose come sono. Mi intendete? No, è un po' difficile. La prospettiva è bella, però ti ripete sempre le cose come sono. E queste cose come sono potrebbero anche non tenere anima, cioè non tenere profondità, perché tu ti accontenti di dipingerle o disegnarle come sono. Sì? Quando entra, si rompe o entra un altro stile, si aggiunge a questa proposta della prospettiva, si aggiunge o si rompe qualcosa, le cose assumono un altro significato, che è il significato mistico. Cioè tu vedi un cubo o vedi un quadro di Picasso, credo che quasi tutti hanno avuto in alcuni momenti la possibilità, almeno nei libri, di vedere un quadro di Picasso. Uno dice: non capisco niente, sono dei mostri, una testa che ha solo un occhio, o una mano grande, una testa piccolina, e come Picasso altri autori. Invece lì c'è una mistica, c'è un linguaggio alternativo, che oltretutto è una mistica pedagogica, perché invita le altre persone a uscire da questi schemi della prospettiva, che possono essere perfetti e belli, però che non ti permettono necessariamente di toccare, no? Cioè, queste figure lunghe e i colori, cioè il senso del mistero nelle icone orientali, anche nei disegni dei popoli più antichi, si dà per queste forme, ma o per i colori, soprattutto per esempio nei popoli amerindi, non sono i colori che espressano, non è il tratto sicuro e preciso, le dimensioni, non sono le dimensioni. La mistica ci apre a delle altre dimensioni, la fede mistico-politica ci apre a delle altre dimensioni. Possiamo superare la prospettiva, le leggi della prospettiva. Per questo parliamo di leggi di gravità, nel senso di qualcosa che ci fa toccare l'origine, il fondo della vita. Ma ci pensate che bello poter dire che siate o siamo persone giovani o meno giovani, con molti anni di vita religiosa, con pochi, con molti anni di vita di coppia o da soli o da sole, non importa, qui la non prospettiva supera l'età. Io sono sicura che quando uno muore, una persona muore, quando moriremo, ci avremo tutti gli elementi di una nuova prospettiva, di un nuovo genesi, di un nuovo disordine, perché davvero avremmo fatto un'esperienza in più, perché la morte è un'esperienza in più. Per cui no, qui nessuna può dire: ma io già queste cose le so da tanto tempo, o me l'avevano insegnato in un altro modo, per cui io non posso. La mistica ci fa rinascere. La fede serve per rinascere, non per stare sicuri, ma per rinascere tutte le volte, giorno dopo giorno, cioè per rompere tutto quello che è diventato semplicemente una prospettiva, che è diventato perfetto, disegnato, no? Con questi criteri di perfezione, ma che non ci ha dato la possibilità di questo calore, perché la mistica è un calore che uno sente, tocca, per cui non solo la giustizia secondo la prospettiva delle nostre utopie, anche belle, ma che cosa dici tu sulla giustizia? Cioè, che cosa porti tu in questa ricerca della giustizia, in questa ricerca delle relazioni nuove? Ma sai, ce l'abbiamo scritto già nelle regole o nelle costituzioni come devono essere le nostre comunità. Ma tu cosa dici? Ma perché stai qui da tanti anni o da poco tempo? Cosa sei venuta a dire se è poco tempo che stai in questo circolo? O cosa dici dopo tanti anni di mistica, cioè di relazione profonda con la vita? Perché non si può aumentare qualcosa a questi testi fissi, o che alcuni vorrebbero che fossero fissi? Per cui è un invito a entrare. La fede non ci taglia le possibilità, non ci dà, non è un oppio in questo senso. Un oppio la fede è quando è davvero una soluzione, ma la fede non si presenta in questa camminata storica di liberazione del popolo, con i suoi tremendi sbagli, le sue tremende cadute, non è una soluzione magica, ma è sempre di più questo entrare nella vita. Ricordatevi questa frase dei mistici, soprattutto di Maestro Eckhart nel 1300: le cose hanno un'anima, cioè c'è sempre una profondità probabilmente per questo che l'essere umano e tutta la creazione deve morire in un determinato momento per poter arrivare a questa profondità vera. Cioè rompere la morte è la rottura di tutte le prospettive belle imparate lungo i secoli. Per cui, niente, io credo che qui ci possiamo anche lasciare, cioè non c'è nessun problema. Ciascuno sa, ciascuna, che deve rinascere, e come dicevamo ieri, però non andando di nuovo a risvegliare il ventre di sua madre, perché già la maggioranza di noi ha delle madri anziane, mi immagino, o non ce l'ha più. Per cui deve ritrovare il genesi, questa origine, dove siamo presenti, come dice il libro della Sapienza o il libro dei Proverbi, dove siamo presenti mentre lui ricrea o crea, e noi siamo presenti, cioè entriamo in questo gioco di ricreazione profonda. Però no, pedagogicamente io non vedo altri cammini che quelli del silenzio profondo, vivere silenziosamente la vita, che non è questione di rumori né di isolamenti, è questione di echi interiori. E la solitudine sì, è davvero questione di solitudine, cioè se uno non sta solo, sola, io credo che non può vivere in comunione, perché sempre pretenderà la comunione. E anche tutte queste fughe tipo New Age, no? Con rispetto anche per quelli che seguono queste correnti, però no? Queste fughe un poco rapide verso altri mondi, è pretendere che altri ti diano la comunione. Ma la comunione la dobbiamo fare tra tutte e tutti. O attaccarci alla legge e pretendere che gli altri ti diano la comunione. È ben interessante, quando noi basiamo le nostre comunità, i nostri vincoli, che siano di famiglia o di comunità religiosa o di chiesa, ma quando li basiamo sulla legge, diventiamo delle persone di grandi pretese. La legge dice così, le costituzioni dicono così, il diritto canonico dice così. E quindi andiamo a cercare chi sono i nemici di questa legge o quelli che ci sembrano che ci impediscono di vivere così. Per cui dobbiamo essere così piccoli da diventare uno o una dei molti e incominciare in questa moltitudine. Io credo che questo testo dei Filippesi è profondamente significativo, ma anche lì noi sempre lo leggiamo con questo spirito gerarchico penitenziale, dall'alto al basso, la kenosis è stato così perché poi doveva tornare in alto, sempre questa meta stupida di andare in alto. Ma no, saltiamo questi versetti dove lui si è fatto così, cioè è diventato parte di una storia, come diciamo in castellano, è uno dei tanti. Per cui come ripartire da questo gioco di forze? Vi rendete conto che qui c'è spazio per l'identità e c'è spazio per la giustizia, la comunione, i vincoli affettivi, sociali, istituzionali, c'è spazio, non c'è da spaventarci, non è individualismo, perché non diciamo di essere solitari, diciamo di essere sole, soli, di fare questa scelta, perché tanto che noi vogliamo essere persone profetiche. Io non so come possiamo essere profetiche se ci abbiamo paura di stare da soli.
Con questa meditazione si sono conclusi gli interventi di Antonietta lo svolgimento del tema sulla fede, semplicemente appoggiati alla profondità della vita. Dopo una breve introduzione riprendono gli interventi, le osservazioni, le richieste di allargamento o approfondimento di qualche tema che riportiamo in una registrazione seguente.
No. È stata